Buon pomeriggio, sabato 30 marzo, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Oggi avremo il piacere di conoscere un artista che ha una lunga e importantissima storia e un importante percorso artistico nel teatro. Stiamo parlando di César Bri, artista poliedrico che ha creato e curato la produzione di decine di spettacoli nel corso di una carriera teatrale lunga 5 decenni che ha attraversato epoche e continenti, emozionando spettatori di ogni provenienza geografica e stazione sociale ed età anagrafica. Inizia il suo percorso in Argentina per poi, durante la dittatura, chiedere asilo politico in Italia. Ha lavorato in Danimarca e qui incontra l'attrice Iben Nagel Rasmussen, una delle fondatrici dell'Odin Theater, che César Bri definisce tuttora come la sua maestra per eccellenza. Ha lavorato in Bolivia, che fu costretto a lasciare a causa di minacce. Ora vive tra Italia e Argentina, alternando l'attività di regista, attore e drammaturgo all'insegnamento in alcune delle più importanti accademie e recitazioni italiane. Sabato 6 aprile potrete vederlo allo spazio Kinchen di Vicenza con lo spettacolo 120 kg di jazz, di cui vi parleremo oggi intorno alle 14:10 più o meno. Avremo invece fra qualche minuto in collegamento telefonico Laura Serena, bravissima attrice di teatro e cinema, autrice e formatrice teatrale, che torna a trovarci dopo un po' di anni. Dal 2017 Laura Serena collabora con Francesca Merli, la compagnia Domestica Alchimia, con la quale ha portato in scena una classica storia d'amore eterosessuale, Sonnambuli, La banca dei sogni, telenovela, È stato di grazia, La biblioteca umana dello spettatore. Ha lavorato anche al cinema con registi importanti come Alessandro Rossetto, In effetto Domine, Banca Popolare, poi Giacomo De Bellis, Scarafone, Rolando Ravello nella serie Tutta colpa di Freud, Mauro Vecchi in Il mondo a parte, e ideatrice e direttrice artistica insieme al Comitato Teatro Treviso di Gioiosa età e morosa, festival di teatro contemporaneo promosso con il Comune di Treviso e del Teatro Stabile del Veneto. Sabato 6 aprile Laura Serena sarà in scena al Caliscopio Teatro Off di Treviso con lo spettacolo Sai che banca, Pecunia o Nollet, che ha scritto, diretto e interpretato. Noi allora facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra prima ospite di oggi. Buon ascolto. E questa era Erika Boschiero, grandissima cantautrice trevigiana, con Albero Maestro, che fa parte del suo ultimo lavoro Respira, finalista al Tenco 2023 nella categoria Miglior Album. E noi rimaniamo nel trevigiano con un artista che non sentiamo da un bel po' di tempo e sono felice di riaverla in collegamento con Spazio Scenico. Laura Serena, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E grazie per essere in diretta con noi. Laura Serena è un'attrice di teatro e cinema, autrice e formatrice teatrale. Dal 2017 collabora con Francesca Merli, la compagnia Domestica Alchimia, con cui è stata in scena di recente anche a Padova. È attrice di cinema, ha lavorato con Alessandro Rossetto, Giacomo De Bello, Davide Marengo, Mauro Vecchi. Ideatrice e direttrice artistica insieme al Comitato Teatro Treviso di Gioiosa e Tamorosa, festival di teatro contemporaneo promosso dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto. Sabato 6 aprile alle 21 sarà il Caliscopio Teatro Off di Treviso con lo spettacolo Sai che banca, Pecunia o Nollet, che ha scritto, diretto e interpretato, coprodotto da Rami. Allora Laura, direi di partire da questo spettacolo, Sai che banca, Pecunia o Nollet, è un progetto che innanzitutto porta una svolta artistica nel tuo percorso, che ti vede per la prima volta autrice, attrice e regista. Quindi hai deciso di volerti esprimere anche in altri campi. Com'è stata la prima esperienza della regia e della scrittura?
È molto complessa, sì, fare tutto è davvero molto molto complicato, ma questa follia è nata durante il primo lockdown del 2020, avendo fatto amicizia con il giornalista d'inchiesta Ivan Vadori, che è anche un appassionato di teatro. In quel periodo ci siamo sentiti per mettere a frutto proprio la quarantena e iniziare un progetto insieme. Quindi abbiamo scritto a quattro mani lo spettacolo Sai che banca, e il tema è la crisi delle banche venete e friulane. Inizialmente era questo il motore che ci muoveva, volevamo raccontare quello che avevamo visto con i nostri occhi, perché noi siamo entrambi degli anni 80, abbiamo visto il boom economico degli anni 90, siamo cresciuti durante il periodo di massimo splendore, dal 2008 con la crisi economica mondiale abbiamo visto lo stravolgimento nelle vite dei risparmiatori del ceto medio. E questo evento così, così impattante ci ha spinto a scrivere questo testo.
Scusami, prima di entrare nello spettacolo, vista questa esperienza che stai facendo della regia, che tra l'altro adesso stanno commentando le donne in regia, potrebbe essere un'esperienza che ti porterebbe anche a lavorare per altre persone?
Nel senso di farla regista per altri?
Esatto.
Ma guarda, chi lo sa? chi lo sa? Magari sì. Adesso, avendo... Allora, ho una collaborazione, come dicevamo, dal 2017 con Francesca Merli, siamo un duo, la nostra compagnia che si chiama Domestica Chimia, ma pian pianino stiamo abbandonando questo nome per farci chiamare semplicemente Merli Serena, ha all'attivo molti progetti e diciamo che sono in un periodo in cui mi vedo sempre in duo, no? E, essendo io attrice, lei regista, principalmente in questa compagnia, faccio fatica adesso a proiettarmi come regista pura, però chi lo sa,
chi lo sa. Okay.
Anche perché siamo entrambi ideatrici in realtà dei progetti, quindi in qualche modo sì, delle idee sono condivise, no? Effettivamente è già una formula ibrida, però chi lo sa.
Allora, avevi già citato lo spettacolo Sai che banca, appunto, che è un titolo scomposto. Sai che banca ricorda tanto anche uno slogan pubblicitario che vengono fatti.
Abbiamo una crasi tra Unipol Sai e Che Banca, perciò è diventato Sai Che Banca per non utilizzare un nome di banca riconoscibile, ma in qualche modo evocativo di banche esistenti.
E pecunia o no, letto che questo termine antico che diciamo ricorda che i soldi sono sempre soldi anche se arrivano da questioni poco nobili, quindi non puzzano, c'è anche De Gregori che la cita molto come frase. Infatti hai detto si parla di crisi finanziaria, che tra l'altro il Veneto è stato molto coinvolto e hai appunto chiesto aiuto a un giornalista d'inchiesta che ha collaborato insieme a te e siete partiti tra l'altro da diverse interviste, quindi avete fatto anche un lavoro giornalistico iniziale, presumo anche molto lungo.
Esatto, sì, abbiamo iniziato a leggere la commissione parlamentare sulla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e poi da lì ci siamo interessati alla figura della giudice Carreri, il caso di Davide Rossi, Monte dei Paschi. Abbiamo intervistato degli avvocati che si sono battuti per ottenere dei risarcimenti per le migliaia di clienti rimasti senza nulla di quanto investito. E abbiamo parlato anche con dei clienti gli stessi che sono appunto che hanno perso ingenti capitali e infine abbiamo conosciuto la storia di un promotore finanziario, oggi vengono chiamati consulenti, lui promotore perché la sua carriera era tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, quindi si parla di un altro periodo storico in cui c'era stata un'altra crisi e era dovuto scappare all'estero per non farsi trovare dai clienti, pur essendo una figura intermediaria. Ed è su questo che si concentra lo spettacolo, cioè sulla responsabilizzazione della figura intermediaria tra la direzione e i clienti. Cioè raccontare il punto di vista di una persona che sta sia con chi subisce il danno che con chi prende le decisioni e non capisce più a chi fa riferimento. Quindi si trova nella posizione di mettere in crisi i suoi punti di riferimento e prendere posizione, semplicemente. Quindi poi il monito che noi lasciamo è quello di sapere che quando si parla di azioni, quando si parla di finanza, si parla di studio, si parla di informazione e gli investimenti vanno fatti sulla base di valutazioni meditate. Noi in Italia non abbiamo un'educazione finanziaria nella didattica, se non didattica scolastica, se non negli indirizzi universitari specifici e quindi insomma è un argomento abbastanza grave e importante. Quindi azioni vuol dire rischio. E nello spettacolo il pubblico si trova sia da una parte che dall'altra, dalla parte del cliente e dalla parte della dirigenza, un po' come la protagonista Anna Torrenti che deve decidere qual è la propria posizione etica.
Infatti una cosa che mi ha colpito, tu hai detto avete che questo sistema finanziario volutamente reso complesso, ma che alla fine dei conti complesso non è. Io ad esempio ci capisco poco o nulla, mi affido alla banca come tutti. Perché dici che non è poi così complesso?
Ma allora, no, è complesso come tutti i sistemi, ma si tratta di affrontarlo studiando.
Okay.
Non si può affrontare, cioè, come dicevo prima, arrivando da una situazione di benessere e di, come dire, di una situazione economica degli anni 90, inizio 2000, in cui sembrava che tutto fosse californiano, e quindi avevamo dei riferimenti molto alti e molto benestanti, appunto, nel momento in cui ci è venuto a cadere questa certezza, ci siamo ritrovati a renderci conto di essere stati degli investitori, perché era il periodo in cui anche molte famiglie venivano stimolate a investire nelle banche e molti lo facevano senza consapevolezza. È vero che poi da una parte noi non parliamo solo di consapevolezza del cliente, ma parliamo anche di alcune operazioni che non sono state del tutto alla luce del sole, perché per esempio le azioni finanziate sono le azioni per cui entrambe le banche, che poi sono fallite, le banche venete, concedevano dei mutui in cambio dell'acquisto di azioni, che è un'operazione scorretta. Quindi ci sono responsabilità da una parte e dall'altra, però prima di sottoscrivere qualsiasi cosa bisogna informarsi.
Sì, anche se magari la banca di cui sei cliente da una vita, comunque è sempre meglio informarsi. E appunto l'hai citato questo personaggio, Anna Torrenti, un personaggio forse un po' ambiguo, sicuramente molto loquace, molto elegante, anche nei modi, ho visto dal trailer, molto sicura di sé, almeno da quello che lascia trasparire, che se ce lo vuoi presentare un attimo.
Anna Torrenti l'ho creata a partire dall'intervista a una consulente di Generali, una figura, un'amica tra l'altro, che ha un portfolio di clienti enorme e che è però una persona molto 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 concentrata sul lavoro. Infatti possiamo parlare anche di workaholismo in qualche modo, quindi dipendenza dal lavoro. Sono delle persone talmente dedite che non hanno più una vita, e ancora di più per questo quando succede qualcosa e il sistema di riferimento cambia, sono costrette a rivedersi nel mondo, cioè ad aprire gli occhi sulla realtà, perché tendono a diventare monosettoriali, monotematiche. L'efficienza è la felicità.
Infatti anche lei appunto si trova a dubitare del sistema per cui lavora.
Sì.
E tra l'altro tu non fai anche, ho visto fai anche altri personaggi, tra l'altro passando da un personaggio all'altro, in dialogo tra di loro, presumo, ma anche è molto difficile come tecnica, giusto?
Sì, abbiamo adottato questo schema. Ci sono anche dei dialoghi in cui la difficoltà è proprio quella di far dialogare dei personaggi differenti, e quindi mi faccio la domanda e mi do la risposta cambiando personaggio. Quindi sì, questo lo lascio giudicare a voi, speriamo che il tentativo sia ben riuscito.
Anche il pubblico, visto che viene coinvolto in questo lavoro, tra l'altro ti avvali dell'uso anche di video.
Sì, il pubblico viene chiamato a intervenire dando delle risposte nel momento in cui viene coinvolto in una riunione della banca, e nella parte iniziale invece dalla parte dal punto di vista del cliente viene invitato a prendere parte a questa festa del millenario di Saike Banca, e quindi vengono interpellati sia alcuni ignari spettatori.
E tra il pubblico ti è mai capitato di confrontarti che magari con chi è stato vittima di queste crack?
Questo sì, ma dopo lo spettacolo.
Okay.
E una volta finito abbiamo avuto l'occasione poi di approfondire, di parlare, sì, sono stati riportati dei casi appunto di clienti che si sono riconosciuti in quello che poi noi abbiamo raccontato.
Presumo emotivamente per loro sia stato comunque molto forte il tuo lavoro.
Sì.
E ho visto che tra le varie informazioni, oltre alle interviste, ti sei anche avvalsa dell'utilizzo di libri, tra questo Bancarotte di Maurizio Crema, che appunto racconta, ricostruisce la vicenda che hanno sconvolto appunto le banche del Nord-Est. C'è tra questi qualcuno che ti ha aiutato maggiormente, che consiglieresti per chi volesse saperne di più, oltre a vedere il tuo spettacolo?
Allora, Bancarotte sicuramente, in Crema, e poi Padroni della Finanza Mondiale di Arlacchi. Anche Non c'è spazio per quel giudice, se vogliamo parlare proprio della situazione veneta. Se poi vogliamo ampliare, Morte di Paschi, il caso David Rossi, ce ne sono ovviamente di Zeffi, io dico quelli che mi hanno colpito di più. Noi ovviamente, studiando un po' vari casi, abbiamo poi cercato di creare una storia di finzione sugli aspetti che a noi interessavano di più, insomma, che non potevamo raccontare delle vicende su cui non si è ancora espresso il giudizio, quindi abbiamo ovviamente scelto una via diversa di finzione.
Ho visto che questo tema l'avevi affrontato anche al cinema con il film di Alessandro Rossetto, che appunto racconta gli effetti di questa valanga, di questa crisi finanziaria. E ovviamente sono due rappresentazioni diverse, cinema e teatro. A differenza del film, quali sono i punti che tu hai toccato?
La differenza del punto di vista. Lì si parlava del direttore, come si confronta il direttore con i maggiori soci azionari della banca, e quindi era una sorta anche di apologia della direzione. Invece qui è proprio il punto di vista della crisi totale, cioè di qualcuno che è dentro e che poi forse vuole starne fuori. Sì, sono due piani, cioè diciamo che se ci sono tre piani, direzione, consulenza e clienti, abbiamo trattato due piani diversi.
Ok, tra l'altro tu sei ideatrice e direttrice di Gioiose e Tamorose. Innanzitutto ti chiedo di cosa si tratta. So che avete fatto un bando per ricercare spettacoli che poi andranno in scena a giugno, mi sembra. E il bando scade domani. Avete già raccolto dei lavori che vi hanno soddisfatto? Come sta andando?
Abbiamo raccolto molti lavori, mi ha detto il mio collega Alex Cendrone, che ieri appunto la casella era da sbloccare, quindi
Che
vuol dire
saluto, che conosco.
sono arrivate molte proposte. Invito ancora chi non l'ha fatto, dato che c'è ancora tempo fino a domani, a mandare la propria proposta di spettacolo. Il tema di quest'anno è Transumana, il titolo è Transumana, il tema è il transumanesimo, ma anche in senso lato il cambiamento. E poi abbiamo, oltre alla call per gli spettacoli, abbiamo anche il bando del premio di drammaturgia Mattioli, quindi chi volesse inviare testi ancora entro domani lo può fare. E poi vabbè, abbiamo altri due bandi che però sono per i cittadini che vogliono collaborare alla buona riuscita del festival, che sono per ospitare gli artisti e per fare i volontari all'interno del festival.
Il festival andrà in scena a giugno, giusto?
Dal 21 al 30 giugno.
E avete il sito, presumo.
Sì, certo, Gioiosa e Tamorosa. Gioiosa e Tamorosa, Gea, Treviso Contemporary Theatre Festival, che è un po' lunghetto ogni volta, dico, speriamo di ricordarmelo giusto. Che altro posso dirvi? Che una volta che selezioneremo gli spettacoli, poi ci sarà una conferenza stampa in cui illustreremo tutto il programma. La prima serata del festival sarà dedicata al premio di drammaturgia, quindi leggeremo il testo che avrà vinto. E poi avremo il debutto anche di una produzione del Comitato Teatro Treviso. Questo è un progetto, è la seconda volta che facciamo una produzione vera e propria dentro al festival con il gruppo organizzatore, dato che siamo tutti attori e registi, attrici e registe, lavoriamo anche per proporre noi qualcosa. Noi facciamo sempre dei laboratori con la cittadinanza che poi portano a un esito spettacolare, laboratori di drammaturgia, di recitazione e di critica. Quello di critica non ha un esito, ovviamente, è solo di critica, ma gli altri due hanno anche un esito spettacolare. E oltre a questo, quest'anno facciamo anche uno spettacolo, dopo che abbiamo fatto 2 anni fa telenovela, scritto da Riccardo Favaro, che è un altro autore emergente, sempre di Treviso.
Ok, io Laura ti ringrazio di cuore, mi ha fatto piacere risentirti dopo un po' di tempo. Ricordo allora sabato 6 aprile al Calliscopio Teatro Off, questo importante spazio indipendente di teatro contemporaneo di Treviso, lo spettacolo Sai che banca Pecunia non Hollet con Laura Serena all'interno della rassegna Bloom, non perdetevelo. Laura, davvero grazie mille di cuore e buon lavoro.
Grazie infinite Giorgio, buon lavoro a voi. A presto.
Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco. E questo era il grandissimo Massimo Bubola con Quella campana. Noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e abbiamo al telefono con noi César Bri. Buon pomeriggio e grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa.
Buon pomeriggio a tutti voi.
César Bri è una delle figure più importanti del teatro internazionale contemporaneo, artista poliedrico, ha curato la produzione di decine di spettacoli nel corso della sua carriera teatrale, che ha attraversato epoche e continenti, emozionando spettatori di ogni provenienza geografica e stazione sociale. Inizia il suo percorso in Argentina, per poi durante la dittatura chiedere asilo politico in Italia. Ha lavorato in Danimarca, qui incontra l'attrice Iben Nagel Rasmussen, una delle fondatrici dell'Odin Theater, che definisce tuttora come la sua maestra per eccellenza. Ha lavorato in Bolivia, che fu costretta a lasciare a causa di minacce provocate da un suo documentario che riportava, incentrato su un tragico episodio di violenza. Tra i suoi ultimi lavori ricordo Albero senza ombra, Karamazov, Il vecchio principe, Viva l'Italia, L'avvoltoio nel tempo che ci resta. E sabato 6 aprile sarà in scena con lo spettacolo 120 kg di jazz, uno spettacolo che parla d'amore verso una donna ma anche verso se stesso, e lo porterà al Teatro Kitchen di Vicenza. Allora, César Bri, io ho fatto una presentazione breve, ho toccato solo alcuni punti di una sua grande storia artistica, che inizia tra l'altro con l'amore per la poesia, tanto che il suo è definito un teatro poetico.
Sì, alcuni dicono che faccio poesia con il teatro, io quello che voglio è interrogare, inquietare, divertire, commuovere gli altri raccontando le cose che mi stanno a cuore, che sono diverse. In 120 kg di jazz è la storia di un ciccione che è innamorato di una ragazza, lui dice che è la sua fidanzata, ma lei non sa di essere fidanzata con lui perché lui non ha avuto il coraggio di dirglielo, e si finge contrabbassista per entrare in una festa in cui lei c'è, soltanto che il problema è che lui non sa suonare il contrabbasso. Quindi la storia è come farà quest'uomo per stare e diventare il contrabbassista di un gruppo jazz e animare una festa senza fare una figuraccia. È uno spettacolo comico, ci lavoro solo io in scena, e rappresento un po' tutti i personaggi. I personaggi di lui, il personaggio di lei, il padre di lei, i musicisti e altri personaggi.
Ed è uno spettacolo che nasce per un amore per una donna, il desiderio tra l'altro di farla ridere.
In realtà sono diversi amori, l'amore per il teatro sicuramente, l'amore per una donna, questo è certo, l'amore per il jazz e l'amore per il cibo di questo ciccione, di questo signore in carne, diciamo, questo ragazzo in carne. Che incarna in realtà due amici miei che quando ero piccolo nella scuola superiore erano grossissimi, si divertivano a schiacciarmi tra di loro perché sedevamo tutti e tre nello stesso banco e farmi diventare, diciamo, il prosciutto del panino, e quindi in loro memoria ho scritto questo testo che si chiama 120 kg di jazz e che tutti possono andare a vedere dal Teatro Kitchen di Vicenza, così.
Ed è uno spettacolo che ha definito in continua evoluzione, dove appunto lei fa un grandissimo lavoro nel corpo, nell'utilizzo del corpo.
Sì, beh, io ho sempre lavorato col corpo, diciamo, sono un attore che parla però anche usa il corpo. In gioventù ero anche un acrobata, oggi diciamo me la cavo, sopravvivo, e quindi ovviamente si danza, ci sono diversi momenti diciamo in cui il corpo viene usato, non è un racconto, non è una storia solo raccontata, e lavoro anche con il pubblico, faccio domande al pubblico, insomma cerco di divertirmi e di divertire gli altri.
E questo Kiko Mendes appunto si innamora di questa ragazza, si chiama Samantha Mariana, la cui appunto famiglia dà una festa in questa villa, e lui appunto, non sapendo come entrare, chiede a questo gruppo di jazz di suonare con loro, anche pur non sapendo suonare, si inventa appunto questa strategia.
In realtà non lo chiede al gruppo, lui ha un amico contrabbassista, che è uno molto magro,
che si chiama Secco, giusto?
E a lui di fingersi malato per poterlo sostituire, e l'altro gli fa l'obiezione, ma tu non sai suonare il contrabbasso, lui dice quello è il problema minore, faccio finta di suonarlo con la bocca, con la voce, e nessuno se ne accorgerà. L'altro alla fine accetta, anche perché una decisione di Ciccio Mendes, essendo così grosso, non è da rifiutare, e lui si ritrova a dover fare questa sua finta esibizione in questa festa. Questo è il punto di partenza del racconto.
E dopo lui, diciamo, senza svelare troppo, si farà anche prendere un po' la mano.
Ah certo, sì, ovviamente. Sì. Ma non devo raccontare tutto.
Esatto, sennò altrimenti roviniamo la sorpresa. E uno spettacolo, ha detto che l'hai portato un po' anche alle sue origini, quando ha scelto di fare questo mestiere.
Sì, diciamo, questo è stato uno dei spettacoli che mi ha un po' riconciliato con la mia lingua, perché l'ho fatto l'originale, e io sono argentino di origine, quindi l'originale è in spagnolo, e quindi mi ha riportato all'inizio. È uno spettacolo anche molto semplice dal punto di vista scenografico e molto legato al lavoro attoriale. Queste sono un po' le mie origini, un teatro che sia fatto di immaginazione, di poesia e degli attori, che non sia solo un teatro di regia, ma sia un teatro dove l'attore è presente, vivo e attento in scena. Questo.
Che aveva vinto un premio in Bolivia, giusto?
Sì, il racconto, in realtà, questo testo era un racconto, io ho fatto questo racconto, l'ho scritto, e ha vinto il primo premio del Premio Nazionale di Poesia quell'anno in Bolivia, all'unanimità, lo hanno scelto tutti, tutta la giuria ha scelto questo racconto. E così quando uno dei miei attori mi ha chiesto, perché all'epoca lavoravo in Bolivia, mi ha chiesto perché non fai una versione di teatro, io ho fatto una versione per lui l'ha fatto per molti anni. Poi quando ho dovuto lasciare la Bolivia ed ero arrivato in Italia, dovevo fare subito qualcosa anche per sostenere la mia famiglia, e quindi ho pensato lo faccio io, e quindi però la regia che avevo fatto a questo mio attore su di me non mi piaceva, per cui mi sono fatto un'altra, quello che vedrete è questa seconda versione di il testo originale. Il racconto si chiamava La Jam Session di Mendes. Mendes è il cognome di questa persona. In realtà lo spettacolo si chiama 120 kg di jazz, dove, come ho detto prima, si uniscono tre amori: l'amore per il jazz, l'amore per una donna e l'amore per il cibo.
Il suo è un teatro, anche un teatro di resistenza, dove dice di smuovere le coscienze, tanto che le hanno causato anche dei problemi, penso anche a quello che è successo in Bolivia.
E allora, diciamo che a volte alcuni dei temi che tratto sono temi più delicati, più legati anche a cose che stanno accadendo. E in Bolivia avevo presenziato un attacco razzista, ho fatto un documentario e sono diventato il nemico numero uno della città in cui erano accaduti questi fatti razzisti, che era fatta dalla classe media della città. E quindi col tempo ho dovuto anche lasciare la Bolivia, perché mi avevano anche aggredito, minacciato di morte la mia famiglia. Questo da un lato. Dall'altro, non so, l'ultimo spettacolo che ho realizzato, che si chiama Reliare morto a Mosca, è della storia di due attori ebrei russi uccisi da Stalin, due attori che nel Novecento hanno fatto, nel 1935, il più grande Reliare di cui si tenga a conoscenza. E loro sono stati, uno ucciso ammazzato e poi hanno finto un incidente in macchina, l'altro sequestrato 4 anni, torturato e fucilato dopo. Un anno dopo Stalin è morto, loro sono stati tutti dichiarati innocenti, ma nessuno li ha riabilitato. Questa storia, la storia di questo teatro ebraico, il Goset, e di questi due grandi attori, noi la raccontiamo in questo spettacolo che si chiama Reliare morto a Mosca. Ma non è quello che farà Vicenza. Reliare morto a Mosca è il nuovo lavoro, quello che faccio a Vicenza è un mio unipersonale che si chiama 120 kg di jazz.
E la sua mi sembra di capire anche una forma di resistenza anche dall'arte stessa, quella che la politica intende per far passare per arte, ovvero un'arte libera da condizionamenti, dalle mode del momento. Non a caso, nonostante una straordinaria carriera, lei porta il suo teatro in spazi indipendenti come il Kitchen.
Allora, sono diversi problemi legati al teatro. In molti teatri, in molti paesi, il teatro si soffoca economicamente. Infatti non ci sono soldi per la cultura. In paesi come l'Italia il teatro si soffoca non permettendo alle realtà nuove, alle realtà che nascono, di esistere, cioè creandogli tanti impedimenti burocratici che è quasi impossibile fare un teatro alternativo al teatro, diciamo, ufficiale. Questo è il modo in cui si blocca anche il lavoro culturale. Mentre il teatro, proprio per definizione, il teatro è digressione, il teatro è inquietare, il teatro è porre i problemi, il teatro non è solo evasione, il teatro è sostanzialmente una delle forme più povere in cui gli artisti esprimono il disagio del tempo in cui vivono. Quindi sarebbe molto importante dare molto più spazio al teatro di quanto lo si fa oggi anche in Italia. Su questo sono convinto. Infatti la mia battaglia in questo senso in Italia è aiutare che si creino realtà indipendenti, che queste realtà indipendenti non vengano soffocate economicamente.
Infatti il Kitchen è uno di questi, gestito da due bravissime persone, e tra l'altro lei raccontava anche dei ragazzi come il teatro deve essere verità e bellezza.
Sì, il teatro deve dire la verità attraverso il bello e attraverso i corpi, perché il corpo è l'attore che conta, non è solo la voce, è la voce anche con il corpo, e un gruppo di attori crea qualcosa, questo qualcosa in qualche modo incarna un momento del presente di un paese, del presente culturale, del presente. Io sono convinto che l'intimo è sociale, sono convinto che ogni persona che dice io non sta dicendo io, sta dicendo noi, perché il problema, non so, se io dico mi sento solo e chiedo a un gruppo di persone chi si sente sola, in realtà chi si sente sola è una moltitudine, per cui questa cosa così personale, così intima, è in realtà sociale. E io sono convinto che la politicità del teatro sia sostanzialmente far capire come tutti questi piccoli io diventano un noi, e questo noi va in qualche modo rappresentato. E questa è l'origine della mia poetica.
Di recente è stato ospite qui in trasmissione il direttore dell'Accademia Eduse di Asolo, Alessio Nardin, dove lei terrà a breve un corso per gli studenti del corso triennale. Che tipo di lavoro svolgerà? So che lavora molto sull'improvvisazione con i suoi studenti.
Ma cercherò di insegnare loro a improvvisare, a comporre, a essere calmi sulla scena e a esprimere se stessi. Io sono convinto che quando le persone trovano se stesse trovano anche la chiave della loro creatività. Quindi insegnerò loro sostanzialmente a recitare in modo onesto, in modo aperto, in modo vivo, e a chiedersi cosa hanno da dire e cercare di dirlo attraverso il lavoro. Questo è il lavoro che cercherò di fare.
Allora, io ricordo agli ascoltatori, sabato 6 aprile lo spettacolo di César Brie, 120 kg di jazz, uno spettacolo che parla d'amore, uno spettacolo divertente, uno spettacolo dove il pubblico verrà coinvolto e vedete sicuramente un grandissimo lavoro. Io ringrazio di cuore César Brie per il tempo che ci ha dedicato, le auguro buon lavoro allora.
Grazie, grazie tante a voi.
E buon pomeriggio.
Grazie, anche a voi tutto il meglio. Salve.
E noi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E questa era la crociata dei bambini di Vinicio Capossella, tratta dal suo ultimo lavoro, che ci riporta agli orrori che stiamo assistendo in questi giorni, dove appunto le vittime sono molti bambini da appunto a Gaza, dall'Ucraina e tanti altri luoghi del mondo, sperando che la politica, quelli che possono davvero fare qualcosa, possano far terminare tutto questo. Noi continuiamo Spazio Scenico. E dopo César Brie e Laura Serena io vi ricordo un altro spettacolo molto molto importante che vi invito ad andare a vedere, che si terrà il 12 aprile al Teatro Giardino a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. È uno spettacolo, si intitola La cella di seta, io e Marco Polo, scritto da due giganti come Marco Gnaccolini e Alberto Rizzi, in scena Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo. Siamo nel 1289, una cella dalle carceri di Genova, ci sono Rustichello da Pisa, scrittore denigrato dalla famiglia, dalla critica del suo tempo, e un capitano di galea veneziano che durante la notte in preda dalla febbre parla nel sonno raccontando di un viaggio in magnifiche terre sconosciute lontane, incontrando creature mai viste prima e tante altre meraviglie. Quel militare veneziano che delira Tremondo e anche che non è narratore orale di uno dei più grandi viaggi di tutti i tempi è Marco Polo. Rustichello, ascoltando quelle magiche parole mai udite prima, si ritrova così a viaggiare da fermo e dalla sua situazione costrittiva si spinge oltre le mura delle prigioni, facendosi trasportare dai racconti magnifici del capitano Marco Polo. Comincia così a trascrivere e a notare le strane parole del suo compagno, diventando una sorta di notaio del fantastico, trovandosi svolto agli occhi il componimento frammentato di una storia incredibile. Ma quel veneziano ha realmente vissuto quell'avventura o l'ha soltanto immaginato? Attraverso la storia di Rustichello si arriva a conoscere anche quello che potremmo chiamare la storia della Genesi, di uno dei libri più meravigliosi della storia, Il Milione, appunto, di Marco Polo. È uno spettacolo straordinario che è appunto scritto da Marco Gnaccolini e Alberto Rizzi, che sarà venerdì 12 aprile al Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche. Noi avevamo intervistato Marco Gnaccolini in occasione dell'uscita in versione ancora studio di questo lavoro e noi ci ascoltiamo appunto un frammento di quell'intervista con Marco Gnaccolini. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Padova, all'ex caserma Prandina, dove in questi giorni sta svolgendo un festival di musica e teatro organizzato da Teatro Box, Maria Laura Maritain e tanti altri. Siamo in compagnia di un autore, drammaturgo che io ammiro molto, lui lo sa.
Grazie Giorgio.
Non solo per la bellezza dei suoi lavori, ma anche perché è un artista che ti fa capire la passione che ha per il suo lavoro.
È ricambiata la stima.
Grazie mille. Allora, questa sera parleremo con lui di un nuovo lavoro che ha debuttato a luglio.
Sì, al Venice Open Stage.
Ok, che ha scritto e diretto e si intitola Io e Marco Polo, che vede in scena due giganti, il musicista Giorgio Gobbo e l'attore Francesco Gerardi. Marco Gnaccolini, grazie.
Grazie a te Giorgio, sempre.
Allora, siete un grande trio che avete ricordato appunto la nascita del libro del più grande viaggiatore di tutti i tempi. E mi diceva prima Francesco che sono stati loro un po' a suggerirti l'idea e poi tu l'hai scritta.
Sì, assolutamente, è nata da una chiamata di Francesco che mi ha detto aveva in canna questa storia da molto tempo, essendo lui pisano appunto si è avvicinato a questo, okay. A questo sì, è un po' di casa credo, nel senso che aveva nel cuore.
Porta in scena
lui
porta,
esattamente, mi ha proposto questa bellissima avventura e sfida al contempo, cioè di raccontare Marco Polo, però dal punto di vista del suo compagno di cella, questo Rustichello da Pisa, appunto lo scrittore. Ideando quindi abbiamo ideato insieme a Giorgio, che anche lui appunto ci stava lavorando un po', almeno aveva assaggiato questa cosa con Francesco, abbiamo ideato questa sottoforma di poema epico al momento, romanzo storico, drammaturgia appunto tra lo storico e il contemporaneo, narrativa e documentaristica di... della genesi del libro Il Milione, ma non solo, l'abbiamo preso e tutti e tre abbiamo convenuto su questo fatto. Non è solo appunto il racconto, in qualche modo ovviamente romanzato, di questa, della nascita del libro, del viaggio dei viaggi nelle carceri di Genova, ma anche
questo incontro tra Rustichello da Pisa, che lui
sì.
Lui narra
del suo stare per 14 anni in questa cella delle carceri di Genova. Siamo verso la fine del 1200 reale. E questo almeno è l'unico dato reale che si sa di Rustichello, perché appunto è un personaggio fumoso, e del suo incontro con Marco Polo, appunto prigioniero dei genovesi a seguito di una battaglia perduta nelle isole Curzole dell'Adriatico. E quindi noi raccontiamo questa storia dal punto di vista appunto del protagonista nostro Rustichello, ma anche e soprattutto è stato un momento in cui con Giorgio e Francesco ci siamo incontrati sul voler anche raccontare il valore delle storie, probabilmente in un contesto di quattro mura, probabilmente anche non diciamo ispirati dal momento del lockdown, ma sicuramente le traversie del lockdown ci hanno portato a rendere ancora più carnosa questa storia, ancora più nei nostri nervi, e quindi ecco, se vogliamo anche dargli un'accezione contemporanea, è una storia che sicuramente parla del rompere quattro mura in qualsiasi epoca storica si sia.
È stata questa la cosa che ti ha affascinato?
Beh, mi ha affascinato molto la sfida di fare una sorta di drammaturgia storica, mi ha affascinato lavorare con Francesco e con Giorgio assieme, che era per me la prima volta, e sì, questa volontà soprattutto di mantenere la maschera di un racconto storico, ma per poter anche raccontare qualcos'altro, e questa pulsione me li ha fatti avvicinare. Insomma, anche rompere un po' l'imbarazzo di appunto rapportarmi con loro due, che io all'università ho incontrato Francesco come attore professionista e gli passai una pistola da attrezzista, insomma, con Giorgio ho sempre visto in scena con Andrea Pennacchi, e io a fargli le luci o a volte i costumi con Alessandra Dolce. Per me, un po' per la prima volta, è stato anche appunto poter essere, dare loro la traccia di gioco, insomma, no? Su cui loro potevano divertirsi, come a volte mi dicono. Per me questo è stato anche una bella sfida personale, insomma, poterli raggiungere.
Lo spettacolo è affascinante, il testo è veramente meraviglioso, ti fa immaginare veramente mondi diversi. Mondi.
Grazie, e c'è anche una particolarità del testo, nel senso che è un lavoro fatto a tre, perché appunto io ho dato un certo tipo di materiale che è stato rimasticato da Francesco e Giorgio, e quello che ho trovato in un momento frastagliatissimo della nostra estate è stato proprio questo, secondo me, il valore di questo lavoro, che è in essere, no? È ancora i primi step, ma il fatto che non sia solo consegnare un testo che viene recitato e poi solo accompagnato alla musica, ma è stata una vera creazione, perché hanno tagliato, adattato, hanno fatto entrare i due performer, hanno fatto entrare dentro di loro il materiale testuale, e quindi è stato anche per me un nuovo testo in qualche modo, quindi si può proprio dire, secondo me, che è un lavoro corale in questo senso, ma per davvero.
E ogni storia serve ad evadere, e loro grazie a questa storia sono riuscito ad evadere.
Ah, lo spero. Io questa sera che li ho sentiti, anche sono tornato bambino, gliel'ho detto a loro, per quanto poi sia sembra di la potenza fisica delle storie, però quando vengono raccontate bene, la forza fisica del teatro, no? Di queste onde sonore che alla fine si sprigionano, no? Nelle voci, nelle musiche, e alla fine tra il pubblico credo che si senta questa potenza fisica.
Al pubblico è piaciuto tantissimo, io ero con loro e posso testimoniarlo.
Wow, allora mi sbronzo stasera. Grazie.
E noi rientriamo in diretta, siamo nel finale. Questo era Marco Gnaccolini, che ci aveva presentato, quando era ancora in versione studio, lo spettacolo Cella di Seta, io e Marco Polo, uno spettacolo scritto anche insieme ad Alberto Rizzi con Francesco Gerardi e Giorgio Gobbi in scena. Sarà venerdì 12 aprile a Teatro San Giorgio delle Pertiche, appunto, Teatro Giardino San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Non perdetevelo. Io ringrazio Laura Serena, che è stata all'inizio di puntata con noi, che ci ha presentato Psyche Banca, Pecunia Nanolet, che sarà il Caliscopio Teatro Off di Treviso sabato 6 aprile. alle 21, sempre sabato 6 aprile a Vicenza, ci sarà 120 kg di jazz con César Brie. Io ringrazio di cuore voi all'ascolto, vi auguro buona Pasqua e buona continuazione qui a Radio Cooperativa. Fra poco ci saranno lettori bambini. Grazie a tutti di cuore e vi saluto con terra che trema. Buon pomeriggio a tutti e buona Pasqua.